Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, eccoci qua. Oggi è domenica 3 maggio 2026, chi vi parla è Sergio Dubaldi. Ci accingiamo ora a dare un'occhiata ai nostri quotidiani, i nostri perché fanno parte del nostro territorio, quotidiani Resto del Carlino e Corriere Adriatico. Non ne sfogliamo di più perché poi dobbiamo approfondire alcune notizie, darvi soprattutto la cronaca di queste ultime 24 ore, quindi cerchiamo di essere, diciamo così, anche abbastanza veloci, anche se io magari ho nostalgia anche di quelle prime pagine che generalmente in appendice, ma quando una volta la rassegna stampa era troppo trascinata, troppo lunga, e quindi non produceva, diciamo così, cioè dovrebbe essere più breve possibile, perché sennò l'attenzione della gente veramente cala a picco. Allora, e vediamo subito allora di dare un'occhiata alle prime pagine. Saluto tutti gli amici di Instagram e di YouTube, di Facebook. Su Facebook potete vedere anche i giornali che sfoglio insieme a voi, così anche per chi sta su streaming della radio. Saluto tutti coloro che nel mondo ci seguono, non sono tanti, sono pochi, però c'è qualcuno. Allora, oggi su Corriere Adriatico trovo una cosa abbastanza interessante, curiosa, perché voi sapete che Simone Giaconi è stato anche consigliere comunale, presidente del consiglio, ora porta avanti un'attività editoriale da alcuni tempi, e oggi il Corriere Adriatico gli dedica, c'era un ragazzo, gli dedica, cioè, poche parole, questa pagina a Simone Giaconi, e quindi descrive un po' così, dice: introverso ma preciso, l'editore Simone Giaconi descrive così il ragazzo che era, cioè si descrive per conto suo. Il contatto con le persone mi ha cambiato, racconta. Fare il cameriere durante il liceo e l'università è stata una palestra incredibile, mi ha insegnato a stare con gli altri. E questo, e poi naturalmente per chi volesse approfondire c'è un'intera pagina, quella 16 del Corriere Adriatico. Ma qui si dice anche ciao Alex, Coridonia nel cuore, parliamo di Zanardi che è morto nel 2019, fu protagonista dei mondiali paraolimpici. Poi abbiamo l'esercito senza web, niente connessione per 76.000 famiglie, siamo nelle Marche. Non c'è, ma in realtà la questione è questa, signori miei: noi dobbiamo utilizzare i satelliti di Elon Musk, perché soltanto quelli ci può dare una copertura totale, completa e sicura, cioè nel senso, noi siamo ancora all'età della pietra, siamo ancora con le connessioni via fibra, che poi fibra proprio non è, sono cavi di rame e così via, che noi sotterriamo, sbuchiamo le strade, le smembriamo, le sbudelliamo, per farci che cosa? Per far arrivare un segnale debolissimo. Siamo ancora all'età della pietra. Non c'è la proroga, la discoteca Donovan chiude i battenti. Qui siamo a Civitanova. Bella affare, ci avviamo verso l'estate, un'attrazione in meno. Schlein in piazza per Tittarelli, città da rilanciare, siamo a Macerata, e interviene anche la segretaria del PD nazionale a sostenere la candidatura di Tittarelli. Montecassiano, carico di droghe in casa, un operaio va in carcere, secondo arresto in 13 giorni, sequestrati 5 kg di hashish e mezzo di coca, della serie, no, voi proibite pure la droga, e questi ne fanno venire a quintalate, perché gli conviene, e quindi conviene anche il rischio, anche perché poi le condanne non sono mai così tali da rovinarti la vita. In realtà la vita tu ce l'hai ben piazzata facendo affari d'oro con la droga, che non vale niente. La droga, diceva Pannella, è merda, ma non è per quello che fa dal punto di vista fisico, no, perché hashish e marijuana, non so per quale motivo dovrebbero far male di più di un pacchetto di Marlboro, per dire. incredibile. E lui fumava le Goulas, mi sembra, erano abbastanza forti come sigarette quelle francesi. E Pannella, ma perché non vale niente, si produce, la puoi produrre anche in casa, però la vendi, poi se la devi vendere la vendi a prezzi esorbitanti, che non, il mercato è quello del rischio, non è quello della filiera produttiva. Finale scudetto, la Lube cerca la vittoria contro il Perugia, auguri, 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 auguri. Andiamo al Corriere Adriatico, ve lo faccio vedere perché Corriere Adriatico è il resto del Carlino, mi dispiace se come al solito preparo tutto e poi sistemo le cose sempre in ritardo. Allora, strada facendo, diciamo così, va. 5 kg di droga in soffitta, in carcere un 26enne, era stato fermato, dice, era stato fermato dai carabinieri per un controllo, poi è scattata la perquisizione in casa. Una lezione di vita, grazie Alex, anche qui si ricorda, Coridonia ricorda il campione, partecipò alla tappa della Coppa di Paraciclismo. E c'è una foto che lo ritrae insieme agli studenti dell'Ipsia di Coridoni durante la visita nel 2019. È una grande persona che abbiamo purtroppo dovuto salutare definitivamente, però nel ricordo, e il ricordo è sempre importante, se riusciamo a declinarlo o a renderlo quasi come una lezione di vita da seguire, o comunque una lezione, il ricordo ci può aiutare a vivere, a volte ci può aiutare a vivere male, a volte ci può aiutare, molto spesso, se il ricordo lo consideriamo un buon ricordo, a vivere meglio. Abbandonano i rifiuti in strada identificati e multati, ma perché non basta con l'identificazione e con le multe, soprattutto con le multe. L'avete identificati? Bene, hanno lasciato un sacchetto di immondizia per strada e non dovevano farlo? Bene, io penso che si può anche erigere una forca in piazza e appenderli lì a mo' di esempio per dire non lo fate più. I balneari, buona partenza e già tante prenotazioni, siamo a Porto Recanati, ma come, non piagneva che Costa non c'era più, i chalet erano spariti per via delle mareggiate, boh. Paga l'hotel con la carta di credito clonata, è stato denunciato, questo è successo a Civitanova. Poi la Slaine arriva a Macerata, poi in 32 per sostenere Ripa, un progetto libero, e questo è quanto, si va sempre verso il voto, è sempre Macerata. Discarica, scelta nella bufera. Era Morgoni, Loro Piceno e Pollenza, no a interferenze politiche. Come vedete non c'è una grande varietà di notizie o comunque ricchezza di notizie. Se noi andiamo invece al resto del Carlino, cronaca di Macerata, Recanati, cioè di Recanati, Porto Recanati, noi vediamo aumentano i posti al nido, addio ai voucher sociali. Questa è la politica dell'amministrazione comunale, che trova una politica sana, sanissima, finalmente fa giustizia di una stagione di welfare che francamente a me non piace mai, soprattutto qui si cerca di favorire quello che ormai è un costo. Io sarei per tutti gli assidi privati, sarei per tutti, ma visto che hanno speso una barca di soldi per fare un asilo comunale pubblico con 100 posti, riempiteli, e il modo migliore è dire addio ai voucher sociali. Poi si vedrà, per chi sceglie l'asilo privato, se è nelle condizioni economiche di essere assistito oppure meno, perché ha detto già l'amministrazione, noi non lasceremo indietro a nessuno. Però da ora in poi, visto che abbiamo fatto, anzi, i lavori li ha avviati la vecchia amministrazione, quella del nuovo ampliamento dell'asilo che porta da 39 a 100 posti di lavoro, facciamolo funzionare. No? E quindi riducendo di molto le liste d'attesa. Inquilini non pagano l'affitto, comune costretto a fare causa. E qui siamo a Recanati. Pensionati alle terme, 2 kg in meno, quello sicuro. Io dovrei fare un po' di terme, vedi? perché questo mi farebbe quella settimana di benessere, 15 giorni, no? A Chianciano, se fegato sano, se qui ne esci fuori sempre dopo con 5-6 kg in meno, ma quei dimagrimenti veloci dovuti appunto a queste forme di terapia, come quelli che vanno in giro col sondino, no? Una volta si usava, adesso un po' di meno, in 10 giorni calavi 10 kg. Ecco, in 10 giorni calavi 10 kg, ma appena ti toglievi il sondino, bevevi un bicchiere d'acqua, crescevi di 2-3 etti, solo con l'acqua, cioè, li recuperavi subito. E quindi bisognerà fare una dieta un po' più intelligente, meno stressante per l'organismo. Incontro con l'autrice Federica Manzone, presenta il suo Alma, questo è l'appuntamento per domani a Fonti San Lorenzo. Pensionati alle terme, due cicli in programma. Gli ultra sessantenni potranno andare a Tonettino e Sarnano con una spesa di 50 euro. Poi abbiamo, e quasi quasi ci vado, poi abbiamo già tante prenotazioni, stagione al toppe. Qui siamo a Porto Recanati, i balneari portoricanatesi si dicono fiduciosi sull'andamento dell'estate, ombrelloni e lettini pronti a invadere la spiaggia. Solite testine nel senso delle piccole foto da tessera, e le banalità che vengono riferite poi da parte dei balneari, cioè non è niente, giornalisticamente zero, e l'ho fatto pure io, e quando mi capita lo faccio, è giornalismo zero questo, cioè non serve a niente. Bollette energetiche, il TARE dà ragione al comune. L'amministrazione ha chiesto le fatture alla società concessionaria che si occupa degli impianti. Poi la città rende omaggio alle vittime del lavoro, la sicurezza è un diritto e un dovere morale. Siamo a Porto Recanati. Poi ancora festa e inaugurazione dello spazio al cubo. A proposito, il 1° maggio, io dico il 1° maggio, che si è svolto pure a Santa Croce, iniziativa del comune, c'è un qualche cosa, c'è un comunicato stampa, perché non sapete comunicare su queste cose qui? Perché il 1° maggio è passato senza che ci sia rimarcato com'è andata a Santa Croce il 1° maggio con il sindaco Pepa, tutta l'amministrazione, la banda musicale, la presenza di un sindacalista dell'UIL, uno della CNA, rappresentante della CNA, perché da quando c'è Pepa c'è anche un rappresentante delle categorie delle partite IVA, perché anche questi cacchio lavorano, e non soltanto quelli che poi no, vanno in fabbrica o vanno a lavorare nei campi, cioè ci sono quelli che si spaccano la schiena, che non conoscono neanche il sabato e la domenica, che sono gli artigiani che se devono finire un lavoro vanno a lavorare anche la domenica e saltano il pranzo domenicale con i familiari. Ecco, vogliamo ricordarli o no? Però io dico, vogliamo metterci un articolo? Vogliamo mettere un comunicato? Volete dire com'è andata? Volete fare un sunto? Dice, ma potevi nascere tu a sentire, ci sono andato, però sono andato da spettatore, perché naturalmente confido nella intelligenza e nel buon dinamismo di un'amministrazione che deve valorizzare anche quello che fa, in questo caso zero carbonella. Poi abbiamo Osimo, rissa tra ragazzini, spuntano bottiglie rotte, te pareva. Poi abbiamo 1° maggio, il festival è un successo, siamo a Porto Sant'Epidio. Come vedete anche nelle altre città il 1° maggio viene ricordato. Andiamo un po' a vedere la pagina della cosiddetta agenda, manco c'è oggi, capirei. Neanche c'è l'agenda, pagina dell'agenda, eccola qua, dove ci sono le lettere, no? Si domanda qui, arriverà finalmente la decisione sulla discarica? Io dico no, non mi fate queste illusioni, no. Poi ancora qui, 1° maggio a Cesolo con la sfilata di trattori, come vedete dappertutto c'è qualche un riferimento al 1° maggio, da noi niente. Cingoli, incidente al crossodromo, grave un 33enne, ne abbiamo riferito anche ieri, quindi niente di che. Allora, io vorrei a questo punto mettere la moto in vendita online, ma alla fine paga lui 2710 euro. Ma vi rendete conto? Ma io dico, siamo proprio locchi. Non tirare fuori i soldi. Ma come hanno, ma come vanno convinti a tirare fuori i soldi? Adesso lo leggeremo. Allora, andiamo a Montecassiano, va, veramente una cosa incredibile. Andiamo, no, no, io vorrei fare una cosa molto semplice. Intanto andare a vedere la pagina del Corriere Adriatico. Io non ve l'ho fatta vedere ancora, eccola qua. Quella di Recanati, Porto Recanati. Cancellati i voucher Asilo Nido, giunta senza programmazione. Qui si riporta soltanto il comunicato di Vivere Recanati. Ecco, questo è, cioè, c'è stato un consiglio comunale in cui l'assessore ha spiegato il perché di questi voucher che sono sospesi o comunque cancellati, no? Perché ci sono anche i voucher nel frattempo, negli ultimi anni, quelli nazionali, e quindi uno non può godere di voucher che viene da Roma, i voucher che viene dalla regione e i voucher che viene dal comune, no? Bisogna fare una disciplina, quindi vedere di volta in volta quello che effettivamente c'è. È una spesa, è uno spreco che è inutile perpetrarlo e tollerarlo ancora. Dopodiché è giusto che che fare un copia e incolla di un comunicato senza dare ragione di quello che è stato il dibattito consigliare? Almeno noi l'abbiamo fatto, noi, nel senso io, per quanto riguarda il Carlino, almeno io, facendo riferimento a questa presa di posizione dei Recanati insieme, ma facendo anche riferimento all'intervento e alla delibera che è stata approvata in Consiglio Comunale e le ragioni che hanno portato alla cancellazione dei voucher. Alba Vite, ricavato consegnato a Fonti San Lorenzo, ma mi pare che abbiamo già detto questo, e quindi non lo ripetiamo. I bambini di 4 anni portano il palio in casa, in classe, scuola dell'infanzia, successo per iniziativa Porto Recanati. Il palio di San Giovanni, quello che cade sempre ad agosto, la cosiddetta corsa delle coffe, una volta c'era più entusiasmo. Allora, visto che anche il Corriere Adriatico ci apre, ci apriamo pure noi con i voucher, però lungi da me l'idea di poter leggere l'articolo del Corriere Adriatico, perché è incompleto e di parte. Di parte nel senso che riferisce soltanto una parte sola di questa storia. Invece a noi ci interessa vedere quello che dice effettivamente. Allora, Recanati, scade domani il termine per presentare le domande di accesso all'asilo nido comunale di Recanati, che a settembre riaprirà nei rinnovati locali di Via Vogel. Il servizio sarà al centro di un significativo potenziamento grazie ai lavori finanziati con fondi PNRR che hanno riguardato l'ampliamento degli spazi, adeguamento sismico ed efficientemento energetico. La capienza passerà dagli attuali 39 posti a 100. Un investimento che segna con chiarezza la linea dell'amministrazione guidata dal sindaco Emanuele Pepa, rafforzare l'offerta pubblica del nido rendendola più ampia, accessibile e qualificata. Proprio questa scelta strategica è stata indicata come uno degli elementi alla base del superamento del sistema dei voucher comunali introdotti nel 2011 per sostenere le famiglie che iscrivevano i figli a strutture private. 2011, amministrazione Fiordomo Francesco. Poi andiamo avanti nella lettura. Il tema è stato al centro del confronto politico in Consiglio Comunale, dove insieme con l'aggiornamento del regolamento del nido, da tempo improntato al metodo Montessori, è stata sancita l'abrogazione dei voucher sociali, una decisione criticata dall'opposizione di Recanati insieme, che parla di un taglio alle politiche familiari, soprattutto alla luce della recente approvazione di iniziative simboliche legate alla natalità. Di diverso avviso l'amministrazione, che rivendica una scelta coerente con il nuovo assetto del servizio. Con un nido pubblico ampliato fino a 100 posti, viene meno, secondo questa impostazione, la necessità di incentivare indirettamente il ricorso al privato attraverso contributi comunali. L'obiettivo diventa piuttosto quello di garantire un accesso sempre più ampio e sostenibile al servizio pubblico. Allo stesso tempo l'amministrazione sottolinea come il superamento dei voucher non significa abbandonare le famiglie in difficoltà. Le misure di sostegno economico continueranno ad essere previste, ma con modalità più flessibili e calibrate sulle domande fatte e quelle che presentano appunto una situazione di fatto più realistica, anche alla luce degli strumenti nazionali e regionali oggi disponibili, come il bonus INPS potenziato. Negli ultimi anni, viene ricordato, sono già stati attivati interventi mirati anche con fondi della Regione Marche, che hanno consentito l'esonero dalle rette per le famiglie più fragili, in particolare quelle impossibilitate ad anticipare le spese. La linea dell'amministrazione è dunque quella di integrare il rafforzamento strutturale del servizio pubblico con misure di sostegno economico più mirate, in un'ottica che punta a fare del nido non solo un servizio educativo di qualità, ma anche uno strumento concreto di supporto alle famiglie e alla conciliazione tra vita e lavoro. Ecco, questo è un po' è come viene rappresentato, mi sembra in maniera completa e anche obiettivamente corretta, il problema dei voucher. Abbiamo il bonus INPS nazionale, abbiamo la regione che interviene per sostenere le famiglie che non hanno un reddito sufficiente e i voucher comunali, visto che il comune ha già speso una barca di soldi e spenderà una barca di soldi per far funzionare un asilo pubblico da 39 a 100 posti, viva Dio, vogliamo eventualmente, senza far sì che questa catena di Sant'Antonio continui, dei voucher che si intrecciano fra bonus INPS e bonus regionali, di vedere e quantificare effettivamente in base anche all'ISEE se uno ne ha diritto o meno, oppure può venire fare delle scelte come quello di orientare l'iscrizione magari, non so, alla struttura pubblica che non privata? Ecco, che vedevo di? Mi sembra abbastanza comprensibile, no? Allora, a Recanati abbiamo poi la storia degli inquilini che non pagano l'affitto, e allora andiamo anche su questa storia a vedere qualche cosa. Recanati non si ferma alla piaga dei morosi che, approfittando del progetto avviato dall'amministrazione comunale del 2013, amministrazione Francesco Fiordomo, i contratti di locazione a canone concordato stipulati con privati e il successivo subaffitto degli immobili a famiglie in difficoltà economica, hanno approfittato a man bassa della generosità pubblica. A distanza di oltre un decennio, ecco l'ennesimo caso che l'amministrazione si trova a dover fronteggiare nell'ambito di quel progetto, situazioni in cui gli assegnatari, beneficiari di condizioni agevolate, smettono di corrispondere quanto dovuto, generando contenziosi lunghi e onerosi. Nel caso specifico, il soggetto interessato risulta moroso da anni nel pagamento dei canoni di locazione. Le diffide inviate dall'ente, sia per il recupero delle somme arretrate, sia per ottenere il rilascio dell'immobile, sono rimaste senza esito. Il debito accumulato ammonta a 4.150 euro per i canoni non versati per il periodo 2014-2025, cifra destinata ad aumentare finché perdurerà l'inadempienza, a cui si aggiungono ulteriori 2.677 euro per spese condominiali non corrisposte. Obbligatoria la via legale per l'ente, che si è affidato di nuovo all'avvocato Anna Di Cosmo del Foro di Macerata, che dietro un compenso lordo complessivo di poco più di 2.000 euro dovrà provvedere all'intimazione di sfratto per finita locazione, richiesta di convalida, esecuzione per il rilascio dell'immobile e decreto ingiuntivo per il recupero delle somme dovute. Ed è proprio qui che emerge un altro nodo critico, spesso come evidenziato anche da precedenti analoghi. I costi legali sostenuti dall'ente per avviare e portare avanti le procedure finiscono per avvicinarsi, se non addirittura superare, le somme effettivamente recuperate dai morosi. Un paradosso che pesa sulle casse pubbliche e che solleva interrogativi sull'efficacia degli strumenti di tutela adottati. Il caso riaccende dunque dunque il dibattito su un progetto nato con finalità sociali condivisibili, ma che nel tempo ha mostrato anche margini di vulnerabilità. No, in realtà è la solita operazione dei coglioni che naturalmente finiscono per essere più che mai coglionati, cioè i cittadini. I cittadini, signori miei, ma perché si arriva a questo? Ma perché nel 2013 questi hanno cominciato a non pagare il canone di affitto? Che voi sapete come si andava, no? Il comune prendeva e stipulava degli accordi con delle ditte private, soprattutto proprietarie di immobili, o meglio di appartamenti. Gli diceva: guarda, tu vuoi 400 euro al mese, ti ripago io 400 al mese. Poi il comune stipulava un contratto con il privato dicendo: io ti pago 400 euro al mese e ti anticipo il canone d'affitto della casa, ma tu mi dai di queste 400 almeno 250, perché naturalmente io ti vengo incontro, ti do una mano, però tu ci metti del tuo, e quindi io ti faccio pagare un canone che nel mercato non troveresti a 250 euro, ma io te ne pago 400, quindi ti pago la differenza di 150 euro. Funziona un mese, funziona due, poi questo signore moroso, di cui non si fa giustamente il nome, che ha fatto: non pago più, paga il comune. La ditta non gli ha fregato niente, tanto riceveva ugualmente al proprietario dell'immobile l'affitto e il pagamento dell'affitto, e il comune chiedeva: mi vuoi dare quello che ti spetta a te secondo i patti stabiliti? Ora, perché si è arrivati a 2015 con queste cifre di spese condominiali e di arretrati per il pagamento degli affitti che sono di qualche migliaio di euro, senza che si sia mai proceduto in una semplice maniera? In giro di 3 mesi da che tu non paghi il canone, ti togli dai coglioni, vai via, ti mando giù i carabinieri e ti faccio sloggiare, ti prendo tutto quello che c'hai in casa e te lo metto in mezzo alla strada, perché così fai la persona per bene, perché non fai un contratto prendendo per il culo i cittadini, capito? Se fai un contratto lo devi fare cosciente delle tue possibilità di poterlo rispettare, se non lo rispetti vai via. Non puoi fare il furbo, capito? Non puoi fare il furbo. Però non si fa. Abbiamo tollerato tutto e ancora dobbiamo mandarlo via. E dobbiamo ricorrere a un legale adesso, perché abbiamo una legislazione del cazzo in Italia. Io non so se la Meloni si deciderà. Dice che ha preso provvedimenti per agevolare e sollecitare gli sfratti, ma dove stanno? Se il comune delle Canarie addirittura ai 12 anni che sta a combattere con uno che non paga, che non lo so, guardate, non so più che cosa dirvi, perché sono demoralizzato. Allora, andiamo a vedere adesso la notizia, andiamo al Corriere Adriatico, se no sembra che non vogliamo darvi conto anche del Corriere Adriatico, però ci prendo un po' la mano, stiamo lì a parlare delle questioni che riguardano la pagina Recanati, Porto Recanati. A me fa venire la rabbia quando ogni volta che leggo queste cose o che prendo coscienza e conoscenza di queste cose, veramente mi fa una rabbia enorme. Perché non si va avanti, non si tratta di essere, poi c'è un modo come altro naturalmente per poter sistemare delle situazioni, però non si può tollerarle. Monte Cassiano arrestato 2 volte in 13 giorni, sempre per droga, la prima con 25 grammi di cocaina, 9 di hashish e 100 di marijuana, aveva patteggiato una pena pecuniaria di 4.500 euro ed era tornato in libertà. Ora invece i carabinieri gli hanno trovato oltre 5 kg di hashish e più di mezzo chilo di cocaina. E Lorenzo Mariner è ferito in carcere a Montacuto e domani ci sarà la convalida. L'arresto del giovane, un 28enne originario di Recanati che vive a Monte Cassiano, è scattato giovedì scorso. I militari della stazione di Monte Cassiano erano impegnati in un servizio di controllo del territorio lungo la strada provinciale 77, in località Valle Cascia. quando hanno intercettato Mariner alla guida della propria auto. Fermato il 28enne, avrebbe mostrato fin da subito un atteggiamento sospetto, tanto da indurre i carabinieri ad approfondire il controllo. All'interno dell'abitacolo è stata trovata una prima dose di cocaina, 0,77 grammi, che ha fatto scattare la perquisizione personale. I militari hanno così trovato nel marsupio un involucro contenente altri 3 grammi e 53 della stessa sostanza. A quel punto le operazioni di ricerca sono state estese anche all'abitazione del giovane. Lì, nella camera da letto, è stata rinvenuta la somma in contanti di 2.740 euro, ritenuta provento dell'attività illecita. Ma il vero colpo al mercato dello spaccio locale è stato sferrato nell'abitazione dei genitori della convivente del giovane, tutti estranei alla vicenda, dove il 28enne aveva libero accesso. All'interno della soffitta i militari hanno scoperto un vero e proprio magazzino della droga: 5 kg e 300 grammi di hashish suddivisi in 55 panetti e 555 grammi di cocaina contenuti in un sacchetto di plastica trasparente, oltre a materiale vario per il confezionamento e la pesatura delle dosi. Tutto lo stupefacente, il cellulare e il materiale per il taglio sono stati sottoposti a sequestro. Il denaro sarà invece versato sul Fondo Unico Giustizia. L'arrestato concluse le formalità di rito e, su disposizione del pubblico ministero di turno, Vincenzo Gramaglia, è stato portato nella casa circondariale Montacuto di Ancona in attesa dell'udienza di convalida che, come abbiamo detto poc'anzi, è stata fissata per domani mattina. E questo per quanto riguarda appunto Monte Cassiano. Ora la questione è questa: quello che fa un po' specie è apprendere, per carità, le cose sono andate così, ma che questo giovane cioè è stato bloccato per strada, poi dice volevo andare a vedere a casa sua, nell'abitazione dei genitori della convivente del giovane. Cioè in realtà lui viveva con una convivente, mutualmente si convive, convivente, quindi nella casa dei genitori, in un appartamento magari in cui certo i genitori di lei non aveva accesso. Però fa senso che questi hanno un bazar della droga, bilancini, contanti, 5 kg di hashish e così via. Neanche l'odore sentono in casa, perché l'odore di hashish è inconfondibile, cioè non è che può passare inosservato, lo senti subito, avverti come avverti l'odore del tabacco, no? Quando uno tu fuma in un ambiente ristretto, no? Tu senti l'odore della sigaretta, del tabacco, e non senti l'odore dell'hashish in casa, che addirittura hanno avuto tempo e modo di suddividere in 55 panetti, poi anche 555 grammi anche di cocaina, contenenti anche, quindi 5 etti e passa. Vabbè. Dobbiamo crederci per forza, ce lo dicono quelli del... poi indagherà. E invece questa è un'altra storia che mette in vendita la moto e rimane vittima di una truffa. E qui naturalmente andiamo a Visso. Visso si finge interessato all'acquisto di una moto e riesce a convincere il venditore a versargli poco più di 2.700 euro. Grazie all'intervento dei carabinieri la vittima è riuscita a recuperare almeno 2.500. È successo a Visso: ai militari della locale stazione si era rivolto un 27enne del posto, incappato in una sofisticata frode informatica. A loro aveva raccontato quello che era successo. Il giovane aveva pubblicato un annuncio su una nota piattaforma di compravendita online per la vendita della propria motocicletta al prezzo di 9.000 euro. Poco dopo era stato contattato da un giovane che con estrema abilità era riuscito a ribaltare la transazione. Il truffatore infatti inizialmente ha indotto il venditore a versare 220 euro su una carta postpay intestata a un complice 36enne residente a Padova. Poi, con il pretesto di sbloccare il pagamento, aveva guidato la vittima fino a uno sportello ATM bancario, inducendolo a digitare codici numerici da lui forniti. Quei codici però non hanno fatto altro che generare 5 versamenti da 498 euro ciascuno a favore di una seconda carta prepagata. Dopo la denuncia, al termine degli accertamenti telematici e bancari, carabinieri hanno identificato e denunciato un 19enne di origine nordafricana residente a Mira, Venezia, e un 36enne residente a Padova. Il primo, oltre ad essere stato individuato come colui che ha indotto la vittima ad effettuare i pagamenti, è ritenuto responsabile anche del reato di riciclaggio per avere occultato i soldi provento dell'azione illecita su una carta intestata a una terza persona risultata completamente estranea ai fatti. Il secondo è stato denunciato per truffa aggravata. Grazie alla tempestività dell'intervento dei militari, la somma di circa 2.500 euro presente sulla seconda carta è stata prontamente bloccata tramite una specifica procedura interbancaria che permetterà quindi alla vittima di rientrare in possesso del proprio denaro. Questi hanno subito imparato, questi nordafricani, appena hanno messo piede in Italia anche si sono fatti esperti anche di truffa online. Bene. Allora, andiamo adesso sempre avanti, anzi indietro, facciamo sfogliamo il Corriere Adriatico a ritroso, andiamo verso la prima pagina. C'è a Coridonio incarico in regione per Spalletti, compenso anno di 14.862 euro, al presidente del consiglio comunale di Coridonio, un servizio part-time nella segreteria dell'UDC. Mi sembra che Spalletti sia quello che a cui viene contestato aver preso di più soldi di quelli che gli sarebbero aspettati per via del fatto che c'era una diminuzione come presidente del consiglio, una diminuzione però della popolazione. Qui dice Umberto Spalletti, presidente del consiglio comunale di Coridonio ed esponente dell'UDC, dal 6 maggio avrà un incarico retribuito all'assemblea legislativa regionale delle Marche. L'ufficio di presidenza, con delibera lo scorso 29 aprile, lo ha nominato addetto alla segreteria del gruppo assembleare Liste Civiche Unione di Centro, con contratto part-time al 50% e un compenso di 14.862 euro lordi annui. La richiesta nominativa era stata firmata dal presidente del gruppo Luca Marconi il 22 aprile. E questo è quanto. Infatti poi dice: di recente il consiglio di Coridonio ha affidato a un legale la gestione della fase precontenziosa per recuperare i 36.000 euro che Spalletti avrebbe percepito in eccesso tra il 2022 e il 2025 come indennità di presidente del consiglio comunale, somme calcolate erroneamente dall'ente sulla base della fascia demografica superiore. Essendo il comune sceso sotto la soglia dei 15.000 abitanti, l'indennità spettante al presidente del consiglio sarebbe dovuta essere pari al 10% di quella del sindaco, non al 40%. Cioè, in realtà lui deve restituire 36.000 euro perché in tre anni Spalletti, da presidente del consiglio, avrebbe avuto il 40% della paga del sindaco. In realtà, essendo Corridonio scesa sotto un certo livello di abitanti, gli spettava soltanto un'indennità pari al 10% dell'indennità del sindaco, quindi molto di meno. E allora, ma è possibile che in tre anni non si sono mai accorti che questo prendeva una cifra superiore? Ma cioè, dottor Bimo, ma che fa? Non amministrate il denaro pubblico? Poi si dice che l'amministrazione pubbliche sono degli sprechi enormi. E certo che sono degli sprechi enormi. Saluto Stefano che mi saluta da Instagram. Caro Stefano, questa è l'Italia, capito? Questo si permette. Dopo adesso Luca Marconi un po' rimedia, dice: ti hanno tolto i soldi, vieni a lavorare in regione. Vieni a fare parte, l'ha detto, la segreteria del gruppo assembleare dell'UDC, di cui lui è l'unico componente, Luca Marconi. Mamma mia, ragazzi. Allora, e questo è quanto. Allora, andiamo avanti. La discarica la facciamo a Loro Piceno o a Pollenza? Non la faremo né a Loro Piceno né a Pollenza. Hai capito? Il Dem e Morgoni dice entrambi comuni amministrati da sindaci civici sostenuti dal centro-sinistra, quindi è una punizione. Lui la butta in politica, quindi non vuole la discarica perché i sindaci sono. Ma dovresti essere contento, Mario Morgoni, dovresti essere contento. Mamma mia, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Macerata, Loro Piceno o Pollenza? In ballo per la scelta la nuova discarica di appoggio al Cosmari. Arriva immediata la replica dell'ex deputato del Partito Democratico e dell'ex sindaco di Potenza Picena, Mario Morgoni. Avendo appreso, sottolinea Morgoni, che alla prossima riunione dell'ambito territoriale dei rifiuti verrebbero indicati come siti possibili della prossima discarica Loro Piceno e Pollenza, ho pensato che fosse il 1° di aprile anziché il 1° maggio. Morgoni entra subito nel merito. Loro Piceno, ad esempio, è al 18° posto su 22 nella graduatoria dei siti e quella scelta sarebbe irresistibilmente comica se non fosse che il sindaco di quel comune è stato candidato alla presidenza della provincia come avversario diretto e candidato della destra e forse i nuovi marchesi del Grillo vogliono dargli una lezione. Duro l'attacco al centrodestra. Mercoledì prossimo scopriremo se si tratta di una trovata estemporanea o di una vera e propria operazione politica di una destra che ha portato al collasso il sistema dei rifiuti e che nell'imminenza delle amministrazioni di Macerata vuole scaricare la responsabilità del comune capoluogo su due tra i purtroppo pochissimi comuni della provincia amministrati da sindaci civici sostenuti dal centro-sinistra. Così Morgoni la butta in politica, che sia al 22° posto ci può stare come osservazione. Al primo posto c'è la discarica di Macerata, che se la sognano di poterla individuare, e mi pare al 6° c'è anche quella di Recanati, molto prima di quello di Petriolo e di Loro Piceno. E che volete farci? Che volete farci? Forse non tutti i torti ce l'ha Morgoni da questo punto di vista. No, dico, è che stiamo alla solita barzelletta. Io invece, se fossi Morgoni, direi: signori miei sindaci, siete fortunati, perché il Cosmari e i comuni di centrodestra si sfregano le mani, perché naturalmente la discarica cadrà o a Loro Piceno o a Pollenza. Ma cari sindaci di centrosinistra che governate quelle città e quelle realtà, a voi vi arriveranno un sacco di soldi e potrete bene amministrare e garantirvi il successo alle prossime elezioni amministrative. E che è questo che non entra dentro la testa di Morgoni, come di tanti, o Morgoni, come di tanti altri, no? Che pensano che il problema di scarica sia un problema da evitare, non si può accettare. Ma non è vero, accettatele e basta, ridicoli. Dimezzata la solennità da sindaco, Gentilucci costa di più alla provincia. Costa di più alla provincia, certo, perché sarà dimezzata l'indennità di sindaco, per cui aumentate l'evitata quella della provincia. Ognuno fa i suoi calcoli per portare a casa i soldi. Vabbè, lasciamo perdere. Io non ce la faccio, c'ho una depressione che no, veramente. Allora, a questo punto io vorrei andare a vedere anche qualche cosa. Prima ho visto su Osimo, non possiamo perdercela Osimo, e qui dice: paga con una carta clonata, austriaco fa smascherare la truffa. Qui siamo a Civitanova, la polizia, grazie a una segnalazione telefonica arrivata dall'Austria, ha identificato e denunciato un uomo che ha tentato di saldare con delle carte di credito clonate il conto per il pernottamento in un hotel di Civitanova. L'attività investigativa è scattata lo scorso 24 aprile, quando alla sala operativa della commissariato è arrivata la chiamata di un 47enne austriaco che segnalava l'uso indebito della propria carta di credito. Nonostante l'avesse con sé, risultava utilizzata nell'albergo civitanovese. L'uomo ha fatto presente di aver prontamente bloccato la carta. Una pattuglia della volante è intervenuta nella struttura ricettiva. Gli agenti hanno appreso dal proprietario che un italiano di 23 anni residente a Rimini aveva tentato di saldare il conto del suo pernottamento per due notti insieme a un'altra persona con alcune carte di credito memorizzate sullo smartphone. Nello specifico erano stati effettuati 3 tentativi non andati a buon fine perché rifiutati. Durante una di queste operazioni il proprietario dell'hotel aveva ricevuto la chiamata del cittadino austriaco che in lingua inglese lo aveva informato di aver ricevuto un avviso di tentativo di truffa sulla propria carta, chiedendogli di non destare sospetti in quanto stava contattando anche la polizia di Stato che sarebbe arrivata sul posto in poco tempo. Gli agenti hanno appreso che il giovane romagnolo la sera prima aveva tentato di pagare all'addetto del servizio notturno al momento dell'arrivo, sempre utilizzando diverse carte di credito in formato digitale sul proprio smartphone, non riuscendoci in quanto tutte le transazioni venivano rifiutate dal sistema con la motivazione di sicurezza violata o di carta non valida. I poliziotti hanno prontamente identificato e perquisito il 23enne che era ancora all'hotel, sequestrando lo smartphone in cui risultavano registrate numerose carte di credito, nessuna era in suo possesso in formato cartaceo. Trovato inoltre dell'hashish, anch'esso sequestrato, il giovane è stato accompagnato in commissariato per ulteriori accertamenti e sono emersi a suo carico numerosi precedenti di polizia per reagire e nei suoi confronti quindi è scattata la denuncia a piede libero. Capito? Questo solo, come ha fatto a entrare in possesso di queste carte di credito in formato digitale? Castelfidardo, e andiamo a Castelfidardo e poi chiudiamo questa rassegna stampa. Castelfidardo, tornano le giostre e casualità, tornano i ragazzini turbolenti a creare caos a Castelfidardo venerdì sera intorno alle 22.30, un episodio che ha fatto scalpore proprio perché ha visto come protagonisti dei giovanissimi teppisti in atteggiamento davvero preoccupante. Un gruppetto di ragazzini, tutti minorenni, italiani di seconda generazione, avevano, cioè De Maranza, preso di mira un bambino, qualche presa in giro, poi diventata più insistente, il comportamento tipico dei bulli che mettono all'angolo una facile vittima. Il bambino si è impaurito, ma poco distante c'era il fratello maggiore che è intervenuto con la sua comitiva di amici. Per tutta risposta la banda di Maranza, invece di reguarsi, si è avvicinata alla campana della raccolta vetro e ha recuperato delle bottiglie. Alcune le hanno spaccate utilizzando i colli appuntiti come lame per minacciare il gruppo rivale. A quel punto, sentitisi in pericolo, il gruppo di ragazzi del posto se n'è andato portandosi via anche la piccola vittima di Maranza. Per fortuna i due gruppi di minorenni non sono venuti a contatto, altrimenti qualcuno si sarebbe potuto fare molto male. Ma quanto accaduto ha acceso un campanello d'allarme tra gli abitanti di Castelfidardo. Io spero che ci sia la possibilità di individuare questi mascalzoni e di dare a loro un sacco di calci in culo, non so, oppure di metterli anche, perché c'è una minaccia di morte in questo caso, perché con un collo di bottiglia tagliato, e quindi la minaccia di morte va punita anche con l'arresto. Io mi fermo qui, veramente non vorrei farla troppo lunga. Le campane di Sant'Agostino hanno ripreso a suonare, io riprendo invece adesso, tolgo la diretta dei giornali e vado a dare un'occhiata al nostro sponsor che saluto sempre con molta amicizia e affetto. Ciao a tutti e buona domenica, state bene.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317.